veramente fosse presente Cristo in mezzo a noi. E allora ho pensato di svolgere questo tema in 10 punti rapidissimi. Avete sul foglio la possibilità di qualche appunto, in modo tale che gustiamo un po' la preghiera non solo come momento di interiorità, di viaggio interiore. Questo lo fanno anche i non credenti. Ricordate la cattedra dei non credenti in cui Martini spingeva i non credenti a vivere un rapporto profondo con se stessi in un viaggio interiore. Ma la cosa originale della preghiera cristiana, intendendo anche preghiera cristiana non solo latino ma ortodosso, ma tutte le comunità e i fratelli cristiani, l'originalità è questa, che noi possiamo vivere della stessa preghiera di Cristo. Lui ci regala il suo modo di pregare. Nel Vangelo di Luca, soprattutto, voi vedete che il Cristo prega spesso quando deve scegliere i discepoli per essere illuminato, quando deve affrontare la prova estrema nell'agonia, prega. Prega sul crocifisso, quando è crocifisso. Muore recitando il famoso Salmo 21, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E prega quando vuole riposare. Prende i discepoli e dice, andiamo a riposare insieme e preghiamo. Già il fatto che noi condividiamo la preghiera di Cristo significa che la nostra preghiera porta gli stessi frutti del Cristo che prega in noi e per noi. Quindi la preghiera non è solo un dialogo con il Signore, lo è, si ascolta, si risponde. Non è solamente un modo di stare davanti a Dio, davanti alla natura, a contemplare la bellezza, che va bene. Ma noi preghiamo in Cristo. Questa espressione tecnica, in Cristo, vuol dire che il Cristo dentro di noi ci genera con la sua preghiera. E quali sono i frutti che maturiamo pregando con Lui, in Lui e per Lui? Sto citando la finale della preghiera eucaristica. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Questa preghiera liturgica, questa acclamazione, esprime una attrazione di tutta la comunità verso il Padre, per cui la comunità trova nella preghiera di Cristo il frutto dell'unità, che supera ogni divisione, che supera ogni contrapposizione, pur mantenendo la diversità dei carismi, la diversità delle vocazioni personali. Quindi, attenzione, questo è un frutto molto importante che l'Evangelista Giovanni commenta proprio con l'immagine del tralcio e della vite, col verbo importantissimo nel Vangelo di Giovanni, rimanere in Lui che è la nostra radice. Rimanere in Lui che nella nostra vita è tutto, perché noi siamo stati pensati, voluti non come singole persone, individui, ma come figli, quindi avvolti, parlo un po' per simboli perché è una teologia simbolica che ci dice questa, no? Come avvolti dentro nella fuoco trinitario del Padre, del Figlio e dello Spirito. Pensate cosa succede. Cioè, la preghiera ci divinizza. Per cui dicono alcuni monaci teologi dell'Oriente, molto, molto grandi, che uomini e donne, quando pregano, rimangono incinti. immagine stupenda. Per cui questo Signore che noi, grazie allo Spirito, cresce sempre di più, e noi attraverso la preghiera e attraverso la carità, attraverso la liturgia, noi prendiamo giorno dopo giorno i contorni di Cristo, come il figlio che nasce dal grembo della madre prende i contorni di chi lo ha generato. Quindi i frutti della preghiera si riassumono in una sola parola: l'essere in Cristo grazie al dono dello Spirito. E qui è importante citare un passaggio molto ricco della lettera ai Galati al capitolo 5, dove parla dei frutti dello Spirito che un cristiano ha dentro di sé: doni per sé e doni per tutti. Vi leggo solo al versetto 21-22. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. E poco prima Paolo osserva: se voi vi lasciate guidare dallo Spirito, voi non vivrete più la fornicazione, l'impurità, il libertinaggio, l'idolatria, le stregonerie, le inimicizie, la discordia, la gelosia, i dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orgie e cose del genere. Come dire, se non preghiamo, prevarranno dentro di noi queste forze negative, questa presenza del male che rovina noi e rovina gli altri. Noi lo vediamo anche in questi fenomeni di violenza, no? Che sono incredibili. Ogni giorno ci sorprende il male con i suoi frutti. Esistono i frutti del male. Viceversa, sia Paolo come Giovanni ribadiscono che nella preghiera si effonde in noi il suo Spirito con tutti i suoi doni. Lo Spirito, cito Paolo al capitolo 8 della lettera ai Romani, lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza, anche quando noi non sappiamo che cosa domandare. Ma lui lo sa, quello di cui abbiamo bisogno. Se voi poi con calma leggete le preghiere della liturgia, abbiamo messo una le preghiere della Quaresima, di una domenica di Quaresima, voi vi accorgete come, pur con un linguaggio molto essenziale, molto asciutto, la fede della Chiesa crede in questi frutti che vengono promessi e vengono in qualche modo anticipati nella preghiera. Volete prendere per esempio la preghiera all'inizio dell'assemblea liturgica? La preghiera all'inizio della messa dice il senso e il perché e che cosa chiediamo in quella messa. Lo leggo: togli dalla tua chiesa, o Dio santo e forte, ogni ingiusto desiderio terreno, e infondi in lei, nella chiesa, con generosa larghezza, il presagio della risurrezione. Perché non prevalga l'autore di ogni rovina, ma vinca il Redentore, e così, liberata da ogni condizionamento colpevole, avanzi per tua grazia verso la novità della vita eterna. Quante cose in pochissime parole. Si chiede la grazia di camminare, la grazia della novità. Questa novità è la vita stessa di Dio. Questa vita stessa di Dio è generosità, larghezza. Qualcosa che cambia il nostro cammino. E infine, questa preghiera ci libera dalla presenza dell'autore di ogni rovina, che è quello che diciamo alla fine del Padre nostro, no? liberaci non dal male per sé, ma dal maligno che c'è e che lavora. Anche questa libertà di fronte alla menzogna, all'astuzia, alla malvagità, alla schiavitù del maligno che cerca non solo nei gruppi satanici, ma anche nella nostra vita personale, in qualche modo di dominarci o di rovinare il bene che facciamo. Soprattutto insinuarsi, come nella vita di Cristo, no? Che in fondo è meglio nella vita non cercare quello che piace al Padre, ma quello che immediatamente ti dà dei risultati. Soprattutto di mettere al centro te stesso, con le tue voglie, con la tua visibilità, con la tua arroganza, col tuo orgoglio, essere un vincente. Le preghiere chiedono sempre che su di noi si realizzi il sogno del Padre, il sogno che è insieme di predestinazione della storia del mondo, ma anche il sogno che ha su ciascuno di noi. La seconda orazione, o Dio, qui un grande esegeta dice che bisognerebbe mettere non o Dio, ma o Padre, perché dopo si prega per Cristo, e quindi questo Dio è il Padre. O Padre, che operando sempre la salvezza degli uomini, cioè il Padre è sempre un salvatore, straordinario. Lui è uno che salva, sempre, anche quando perde se stesso, anche quando muore ucciso, lui salva, incomincia a salvare la donna, per dire come non è una storiella, ma è un fatto che accade proprio quando il figlio del Padre è ucciso e lui salva, non si vendica, salva. Soprattutto in questo tempo sacro, allieti il tuo popolo con l'abbondanza della grazia. Ci sta dicendo che il tempo di Quaresima non è il tempo costruito da noi con la preghiera, con le opere buone, che ci sta, ma la Quaresima la fa anzitutto lui. Davanti alla tomba di Lazzaro, domenica prossima, il Signore Gesù piangendo grida: Lazzaro, vieni fuori. Ecco, la forza della preghiera di Cristo, che prima ringrazia il Padre, è quello di sempre di estrarre dalla morte, tirar fuori dalla tomba, liberare da una fine senza speranza. E questo nella preghiera accade. Quando voi andate a confessarvi, siamo nella liturgia, quindi siamo nella preghiera, il sacramento è preghiera, non è che una volta che avete detto i peccati, allora, insomma, io ho detto i peccati, tu mi dai la firma e mi dai la soluzione. La soluzione non si merita mai, si domanda: o Gesù d'amore acceso, ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. O la preghiera del pellegrino russo, no? Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Altro che non sapere che cosa dire quando andiamo a confessarci. Si prega: Signore, sono qui, come il pubblicano in fondo alla chiesa che dice: guarda, io non sono neanche alzato di alzare gli occhi, con gli occhi abbassati dico: abbi pietà di me. E tutta la liturgia, finiamo l'orazione, scusate, che tu che allieti il tuo popolo con l'abbondanza della grazia, guarda con bontà i tuoi figli e custodisci con vigile paterno amore coloro che ancora attendono di rinascere e quelli già nel battesimo, che già nel battesimo sono rinati. E cioè tu vigila, abbi cura, proteggi con un amore paterno, non con l'amore della badante che va bene, ma con l'amore paterno proteggi e vigila sia per quelli che sono già battezzati, ma anche per quelli che sono miliardi che non sono battezzati. La preghiera raggiunge anche loro. perché il Signore non ha figli da buttar via, cattolici, quelli di Salvo e quegli altri invece che vadono. È un momento in cui la preghiera di Cristo avvolge con efficacia e con frutto, avvolge tutti e tutto con la sua misericordia creatrice. Quindi non è che noi dobbiamo semplicemente seguire un rito perché, vabbè, dopo si fa la comunione e poi si va. Ma tutte le preghiere liturgiche sono un percorso che dimostrano la bellezza della presenza di Dio, l'efficacia della preghiera, il fine della preghiera e la forza dello Spirito che dopo la messa ti invia in missione. Adesso vai, andate in pace, cioè adesso è il momento di vivere di questo coraggio, di questa forza dalla testimonianza che io ho infuso in voi con il mio Spirito. Brevemente, perché c'è l'ora legale, quindi siamo tutti un po' stanchi, e poi a martedì sera abbiamo lavorato oggi, almeno dalle mie parti, credo anche qui. Se voi guardate i prefazzi, prefazzi è una parola un po' strana che vuol dire ciò che precede nell'azione di grazia, ciò che motiva l'azione di grazia. Qui si incomincia con la preghiera di ringraziamento. Il nostro grande teologo Morioli ci diceva che le forme della preghiera sono due: l'azione di grazia o lode e la preghiera di domanda e di intercessione. Al centro della messa sta una grande preghiera di lode e, ci dicono i teologi, tu diventi colui che lodi. Tu divieni lodando, non è semplicemente un applauso, bravo Signore perché hai fatto questo, ma se io lo lodo come Padre, come Creatore, come Salvatore, lui in quel momento lì, nella preghiera della Chiesa, che è la preghiera di Cristo, trasfigura la nostra umanità. Quindi se voi mi chiedete, ma alla fin fine quali sono i frutti della preghiera? Vi cito la pienezza dei frutti dello Spirito, ma soprattutto condenserei i frutti della preghiera in questo verbo straordinario che ci viene dai padri orientali. Tu diventi colui che lodi, cioè la preghiera ci divinizza. E dentro di noi incomincia già il futuro che si svelerà dalla sua pienezza quando lo vedremo faccia a faccia. Vediamo se ho detto tutto. Beh, no, c'è da aggiungere che se voi direte, ma perché allora, quali sono i frutti del pregare un santo, del pregare la Madonna? Voi qui avete un patrono importante, mi pare, San Martino. E quindi quando la Chiesa prega in Cristo, non c'è solo il Cristo che prega il Padre, ma tutta la Chiesa, anche quella che non si vede. Quindi ci sono tutti i santi che pregano con il Padre, con Cristo per il mondo. C'è la Madonna, madre della Divina Grazia, no? Madre, eccetera, eccetera. E ci sono anche le persone che sono scomparse, i nostri papà, le nostre mamme, i nostri preti, le persone che sappiamo essere col Signore, come si dice, in paradiso, no? Leggete a proposito quella stupenda meditazione che ha fatto il Papa sul paradiso qualche anno fa. Una meditazione che vi fa desiderare di andare in paradiso. Ecco, tutto il paradiso. C'è un versetto di Dante nel paradiso, un poeta, ma secondo Papa Benedetto il più grande teologo italiano è stato Dante Alighieri. Quando parla del paradiso, il capitolo, al canto 17, mi pare, descrive la Trinità. E che cosa accade? Dice, la Trinità ride cioè è la gioia, no? Ride. E cantano tutti, o gioia, o gioia, o ineffabile allegrezza. Ecco una preghiera di glorificazione che non finirà mai, perché noi siamo divinizzati in Lui, pur rimanendo uomini, povere creature divinizzate. Con tutta la Chiesa cosiddetta trionfante, con la Trinità, insieme si fa l'azione di grazia e via dicendo. Qui scrivevo anche che all'origine della nostra preghiera, ciò che rende fede, feconda la preghiera, è la parola ascoltata. Nella Messa, prima ascoltiamo la parola. Questa parola scende nel nostro cuore, diventiamo ciò che ascoltiamo e diventiamo uomini di lode e uomini che intercedono per tutti. Ovviamente quando si riceve questo spirito, si esce dalla Chiesa come dono, si ha uno sguardo nuovo, si vede la realtà che non cambia, perché la realtà ci comanda. Possiamo cambiare la realtà veramente molto poco, però possiamo entrare nella realtà con uno sguardo nuovo. Mi è capitato, l'altro ieri sono andato al funerale di un confratello giovane, bravo, che è morto a 60 anni. È morto quel mese in cui ha finito un'operetta sul paradiso, meditazione sul paradiso. Vado a bere al bar un deca, mi vede uno, c'erano tanti preti al funerale, no? E dice una bestemmia, poi dice: cosa fanno tutti questi porci qui vicino a noi? Voi cosa avreste fatto? Allora ho provato a fare questo esercizio. Se io sono figlio di Dio, anche lui è figlio di Dio, allora lo guardo con uno sguardo nuovo. Invece che rabbia, violenza, voglia di darmi un calcio negli stinchi, guardandolo così mi ha fatto compassione. Ma capivo che questa compassione che nasceva dal cuore, dallo sguardo, non veniva da me, perché da me sarebbe venuto il rancore, l'ira, così l'impulsività. Il Signore ti dà il suo sguardo: guarda, è un fratello di cui tu devi avere compassione, perché facendo il male si tira addosso il male, quindi dagli una mano a uscire se puoi. Il vedere l'altro con uno sguardo nuovo, a tal punto che non solo i grandi santi, ma anche dei cristiani normali danno la vita. Perché danno la vita per l'altro? Perché la mia vita per la tua? Perché dentro di loro il frutto dello Spirito diventa sguardo, diventa condivisione, diventa compassione, diventa il desiderio di essere dono per l'altro, perché noi abbiamo ricevuto tutto da Lui, noi siamo un dono suo e pregando divento un dono per gli altri. Allora concludo. Ecco perché il Papa continua a dire: pregate per me, va bene, chiamo Sant'Om, oppure succede la tragedia nelle Filippine, prega, oppure succede che scoppia questo caso degli abusi da tutte le parti, un po' gonfiato ma reale, c'è il problema della riforma della Chiesa, che è un problema serio, della vita consacrata e insomma di tutti, e lui mette al primo posto: prega, preghiamo, pregate. Per questo, perché la novità viene solo dal fatto che lui effonde il suo spirito nella preghiera e nella carità. Ecco perché nella nostra Chiesa ambrosiana, che conosciamo abbastanza, noi abbiamo tantissime esperienze di volontariato, di servizio, di accompagnamento, di aiuto. Basta vedere in questa comunità quanta gente che aiuta, che serve, che dà una mano. Attenzione, se non radichiamo questo servizio, questo darci agli altri, nella preghiera, a un certo punto chi è che non lo fa fare? Soprattutto quando non si vedono i risultati. È la preghiera che genera questa gratuità, questo coraggio di seminare nella vita, nella nostra vita, il bene che possiamo fare. Senza la preghiera non andiamo da nessuna parte. E allora continuiamo adesso la nostra preghiera. Facciamo un po' di silenzio adesso.